La storia di mia nonna, profetessa. Capitolo 7. Le visioni della nonna nei luoghi e situazioni differenti. Non molto tempo dopo aver cominciato il suo lavoro missionario, Ellen insieme ai suoi amici viaggiava su una piccola imbarcazione verso la baia di Fairhaven, nel Massachusetts, per fare visita ad una famiglia, quando scoppiò un violento uragano. Le onde sovrastavano il battello, bagnando i passeggeri. I lampi e i tuoni scuotevano il cielo e il vento sbatteva contro la vela. La barca era sballottata come un tappo di sughero ed era vicina al rovesciamento. Il signor Gurney, il timoniere, tentava inutilmente di gettare l'ancora. Infine il timone si ruppe e la gente comprese che erano in grave pericolo. La costa si presentava rocciosa e in più scese la notte. Ellen si inginocchiò sul pavimento della barca e pregò. Improvvisamente vide lo stesso angelo delle visioni precedenti. Non dimenticò mai quel che udì. Prima che tu dovrai perire, tutti i mari si prosciugheranno, poiché la tua missione è appena cominciata. Non appena si riprese dalla visione, Ellen disse agli altri: «Non temete, perché siamo attorniati e protetti da angeli, nulla ci può accadere». Nonostante la pericolosa danza della barca, le parole dell'angelo calmarono gli animi. Poi il timoniere finalmente gridò: «L'ancora ha preso!» Qualche istante dopo videro una piccola luce brillare in una delle case sull'isola. La famiglia che abitava lì si era appena messa a dormire quando uno dei loro figli udì il grido d'aiuto. Il padre prese velocemente la sua barca a remi per prestare soccorso agli sfortunati. I passeggeri in pericolo non conoscevano la famiglia che gli ospitò. Ecco, era un'altra buona occasione per presentare la verità agli sconosciuti. Il giorno dopo, tutti andarono a visitare la famiglia per la quale avevano fatto questo viaggio. Così, entrambe le famiglie ricevettero la parola e furono confortate spiritualmente. Un altro viaggio della famiglia James fu insieme al pastore avventista Joseph Bates. Mentre lui guidava il carrozzino, Ellen conversava con gli altri su alcuni temi biblici. Improvvisamente ebbe una visione ed esclamò: «Sia lodato il Signore!» Nel momento in cui pronunciò queste parole, il cavallo si fermò e abbassò la testa. Ellen si alzò e, guardando sempre in alto, scese dal carrozzino mettendo il piede sulla stanga e appoggiandosi con una mano sulla groppa del cavallo. Il capitano spaventato gridò: «Attenzione, il cavallo potrebbe darle un calcio e ucciderla!» Ma James White rispose: «È Ellen che ha sotto controllo la bestia, perciò non può succedere niente». Normalmente, chiunque avrebbe toccato un giovane puledro non addestrato, anche se delicatamente, esso avrebbe scalciato dalla paura. Questo puledro era appunto molto giovane e non ancora del tutto addestrato. Invece, ora stava tranquillo come un agnello, come un cavallo domato. Era rimasto così tutto il tempo della visione di Ellen. Poi la nonna si spostò su una collinetta, dove camminava avanti e indietro, descrivendo con precisione e con voce chiara le meraviglie viste della nuova terra. Infine, con un passo sicuro scese, nonostante il suo sguardo era sempre fisso verso l'alto. Di nuovo appoggiò la gamba sulla stanga e la mano sulla groppa e risalì sul carrozzino. Non appena fu salita, la visione scomparve e il carro ripartì lentamente senza dover essere spronato. Durante la visione di Ellen, James, suo marito, stava mettendo alla prova il cavallo, incitandolo al fine di dimostrare che anche lui era sotto controllo sovrumano. Prima lo toccò leggermente con la frusta. Nessuna reazione, anche se normalmente avrebbe reagito scalciando. Poi, frustato ancor di più, l'animale non reagiva. Stava tranquillo e obbediente. La stessa forza sovrumana mise sotto controllo non solo Ellen, ma anche il cavallo. Con un grande rispetto, il capitano Bates disse: «Ci troviamo nel luogo sacro». Questa visione fu raccontata più tardi al Jen Loughborough, che la raccontò a sua volta nel suo libro The Second Advent Movement, il movimento del secondo avvento. La visione più lunga che la nonna ebbe durò quasi 4 ore, mentre quelle più brevi solo qualche istante. Un giorno papà mi raccontò una visione di cui fu testimone durante le preghiere sotto il tendone, nel 1870 in Minnesota. Dopo poche frasi, sua mamma, mia nonna, fece silenzio per un breve momento. Il papà, che allora aveva 16 anni, raccontò questo episodio così. Ero inginocchiato come tutti gli altri e all'improvviso non si sentiva più nulla. Silenzio totale. Quindi mi girai per vedere che cosa fosse successo. La mamma dopo un po' ricominciò la preghiera. La sua voce era melodiosa e sicura. Questa preghiera rinvigorì gli animi dei presenti. Si pregava innanzitutto per il lavoro dei pastori. Dopo la riunione, racconta Willy, i miei genitori furono invitati presso una famiglia dove poterono riposare. La mamma, invece, si mise a scrivere per registrare ciò che le era stato fatto vedere durante la visione.
Molte volte durante il lavoro giornaliero, Ellen, esattamente come in altri tempi Giacomo, desiderava vedere il suo angelo custode. Durante la sua permanenza in Australia, viaggiando in treno, ebbe l'impressione di essere svegliata da una strana luce entrata dal finestrino. Ogni volta che si sporgeva, intravedeva gli angeli. Nello stesso momento comprese che in ognuno di questi posti dove vedeva gli angeli, un giorno sarebbero sorte le chiese degli avventisti del settimo giorno. E così fu. In ognuno di quei posti dove vide gli angeli fu fondata la chiesa cristiana avventista. A quei tempi, in Australia, gli evangelisti dovevano lottare contro molte difficoltà. In seguito alla promessa fatta da Ellen, tutti furono consolati e incoraggiati nel continuare il lavoro missionario. Da bambina, mentre andava ancora a scuola a Battle Creek, la mia insegnante era Ella King Saunders. Un giorno mi raccontò di aver visto una luce proveniente da un gruppo di angeli che visitavano la nonna. Ecco quello che mi disse. Mentre io e la mia amica aspettavamo l'inizio della funzione a Battle Creek, Edith mi confidò di essere molto delusa perché il Signore non aveva esaudito le sue preghiere per la guarigione della zia Ellen, che amava come la propria madre. Si domandava continuamente perché zia Ellen, così debole di salute, doveva compiere una missione tanto difficile. L'ora della funzione finalmente arrivò. Le bambine osservarono James White avvicinarsi al podio con la moglie appoggiata alla sua spalla. Ellen si muoveva lentamente, perché ogni passo le provocava un grande dolore. Poi si sedette. Dopo poche frasi d'inizio della funzione, Ellen prese la parola. Era così debole che dovette aggrapparsi al pulpito e con voce appena udibile cominciò il sermone. Mentre Edith ed io ci spingevamo con i gomiti, Ellen esclamò con gli occhi spalancati: «È un angelo!» Allora si allontanò dal pulpito e con una voce chiara e forte ricominciò a parlare. «Il Signore ha mandato un angelo per sostenermi». All'improvviso tutti videro che essa stava ritta senza mostrare alcuna debolezza e dolore e si muoveva con leggerezza. Dopo il culto, James domandò ad Ellen: «Hai visto la luce proveniente dall'angelo?» «Sì, l'ho visto», confermò Ellen. E James aggiunse: «Ringrazia il Signore, perché Lui ha avuto una valida ragione per aprire i tuoi occhi». Tra coloro che videro quella luce angelica c'era anche la mia mamma, Mary Kelsey White. Il giorno dopo mostrò a Edith il giornale Moon, la Luna, edito a Battle Creek, dove c'era un articolo intitolato «Alcuni avventisti confermano di aver visto l'angelo». Dopo la funzione, James dovette portare Ellen in braccio verso il carrozzino. Solo allora Edith comprese perché il Signore non guarì la nonna. Tutti dovevano convincersi del miracoloso agire di Dio. Ai tempi, quando io e mia sorella abitavamo a Battle Creek durante l'infanzia, di tanto in tanto veniva a farci visita la zia Martha Amadon. Per molti anni era una vicina e amica della nonna. A noi portava le bambole e mentre giocavamo ci raccontava le visioni delle quali era testimone. Durante alcune di queste visioni il viso di Ellen esprimeva stupore, poi in un altro momento appariva timore e tristezza. I presenti presumevano che essa avesse visto qualcosa di inquietante. C'erano anche momenti in cui esprimeva gioia, perché vedeva cose stupende, celesti, e quindi sorrideva. La zia, durante tali momenti, sentiva spesso esclamazioni della nonna come questa: «Gesù, come sei bello, sei meraviglioso!» Capiva che alla nonna era concesso di vedere Gesù. Bisogna ammettere che i testimoni di questi momenti non si sentivano mai inquieti o spaventati. La zia si assicurava che tutti si sentissero bene. Lo stato d'animo dei presenti era solenne, come se fosse già nell'anticamera del cielo. Quando la visione era finita, lo splendore del viso della nonna scompariva e lei riprendeva il respiro normale. Oh, com'è buio! Una volta la zia ci raccontò della visione che la nonna ebbe nella sua casa, quando le famiglie Amadon e White si erano incontrate per le meditazioni e le preghiere. Essa concerneva John Andrews, un grande amico delle due famiglie. Dopo la visione, la nonna disse: «Ho visto un grande lavoro da compiere per John». Più tardi, naturalmente, questo lavoro fu eseguito da lui in modo eccellente. Purtroppo non ricordo tutto quello che la zia ci raccontava sulle visioni di cui era testimone, poiché successero 70 anni fa. Poco prima della sua morte, essa scrisse un resoconto di ciò che visse in presenza di questi momenti. Questo resoconto terminava così: «Ho quasi 92 anni. Sono l'ultima in vita che partecipò all'organizzazione della prima chiesa cristiana avventista a Bucksbridge, New York. Centinaia di persone assistevano Ellen durante le sue visioni e molti raccontavano le stupende emozioni vissute. Tutti potrebbero confermare, insieme con Apostolo Pietro:
poiché non è con l'andar dietro a favole artificiosamente composte che vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signor Gesù Cristo, ma perché siamo stati testimoni oculari della Sua Maestà. Seconda Pietro 1, versetto 16. Quanto coraggio ci dà la consapevolezza dell'amore di Dio, colui che ci corregge, avverte e consiglia, affinché un giorno potremo gioire della dimora celeste.